at me like this in a robot. Eat it up, eat the drip, go hard. We got sticks in the built, we'll blow hard. I don't hit the bitch, make her give a blowjob. I be sipping on the tech when there's no wall. Get this money for real. Real quick, this clip, hold a 100 for real. I pass all these niggas, I ain't looking in the rear. Big dog status, call me superior.
My God, Tropicava lì questo Panamera, si va dal Venezuela, uia Macarena. Vieni qui e vai la morena, vai la morena, Macarena. Tropicava lì questo Panamera, si va dal Venezuela, uia Macarena. Vieni qui e vai la morena, vai la morena,
i grandi successi di sempre su Radio Orizzonte Molise. La tua musica ovunque.
Radio Orizzonte Molise. La tua musica ovunque.
I grandi successi di sempre su Radio Orizzonte Molise. La tua musica ovunque.
Collegati a www.radioorizzonte.it. Richiedi la tua disco dedica. Inviaci la tua foto più simpatica e potrai entrare tra gli amici di Radio Orizzonte Molise. Radio Orizzonte Molise è con te ovunque.
Il buongiorno si sente su Radio Orizzonte Molise. Buongiorno in musica. Richiedi il tuo brano allo 0874 97 187 oppure 0874 98 387. Se vuoi inviaci un messaggio 333 94 96 069. Radio Orizzonte Molise, la tua radio.
Radio Orizzonte Molise, la tua musica ovunque.
Ho un sassolino nella scarpa che mi fa tanto tanto male. Batto il piede in su, lo batto in giù. Giro, mi rigiro.
Sembro Belzebù.
Ciao a tutti da me, Pietro.
E da Annalisa, buonasera a tutti. Ciao,
buonasera,
Pietro.
Buonasera, puntata 503, ebbene sì,
procediamo alla grande.
Radio Orizzonte Molise, Desideri Distonici, una voce forte, intensa, e diversa,
diretta,
come lo è Radio Orizzonte, la radio più ascoltata in Molise non solo. Basta andare su internet e digitare www.radioorizzonte.it, tanta buona musica che va da passato al 1959 e la presenza di ospiti
come
speciali.
Sempre.
Come Maddalena Crippa. Ciao Maddalena.
Ciao Maddalena.
Buonasera a tutti.
Ciao Maddalena. Grazie per aver accettato l'invito, Maddalena, prima di tutto. Questa è la cosa più importante. Logicamente lo so, in questo momento particolare è un momento in cui
abbiamo tanto tempo.
Ecco, lo so, infatti
lo stavo per dire,
però diciamo che uno il tempo lo utilizza anche per poter lavorare su progetti,
esatto,
futuri, perché dobbiamo guardare oltre, dai, dobbiamo guardare assolutamente oltre.
Sì.
Maddalena, allora,
certo,
noi dimmi, scusami, prego, perdonami.
No, volevo dire che io appunto in questo grande anno, diciamo, di fermo, proprio invece il mese scorso mi è capitata una fortuna pazzesca, perché ho partecipato a un film e dunque sono molto, come dire, questo mi ha proprio
e quindi
siete
riusciti quindi comunque con tutte le misure di sicurezza a girare il film?
Ma sì, perché comunque nel cinema, a differenza del teatro, essendo il cinema la troupe anche se è numerosa ma è sempre circoscritta, ovviamente naturalmente si faceva un tampone al giorno,
certo,
per tutta la troupe, capito?
Sì.
In questo modo si può lavorare, no?
Certo,
si è potuto lavorare.
Ma ecco, ma quanto ti manca veramente il palcoscenico, Maddalena? Quanto ti manca?
Moltissimo, mi manca veramente moltissimo, perché poi io sono fondamentalmente un'attrice di teatro principalmente, no? Poi ho fatto cinema, televisione, però insomma la mia casa primaria è il teatro, non c'è niente da fare, vive di presenza e di rapporto col pubblico vero, è una corrente, no? Non è la stessa cosa di fare uno spettacolo a sala vuota, magari ripreso, certo, in streaming, è un'altra cosa.
È vero.
Forse può essere un'occasione in questo tempo, ma secondo me non può diventare la norma, non, è proprio qualcosa che manca, manca questo, anche perché nel teatro si sta insieme, cioè nel silenzio, nello spazio, in un tempo preciso dove non ci sono interruzioni. Cosa che invece a casa, insomma,
vero.
Sul vero. Computer ecco. puoi fermare, puoi distrarti, puoi e soprattutto non c'è questa corrente fisica, misteriosa, magica, umana profondamente che può far scatenare un'emozione grande, condivisa, è qualcosa che si fa insieme. Non si fa da soli,
certo.
Ma è proprio qui che sta la magia del teatro, Maddalena, proprio a parole tue, è qui che sta la magia del teatro, in quello che tu hai appena detto?
Eh beh, certo, è uno stare senza rete, non so come dire, è un, per noi voglio dire che siamo sul palco, anche se ovviamente facciamo una strada che conosciamo, ma nel momento in cui ogni sera la rifai veramente, capisci, la rischi veramente, no? Anche almeno per come io intendo il mio mestiere, che non è assolutamente una ripetizione, ma è un, come dire, un rischio ogni volta di mettersi nel percorso e dunque di come dire, c'è un margine grande, no? Di improvvisazione, di presenza irripetibile, che non è ripetibile, e anche se una sera mi viene una cosa meravigliosamente bene, non tenterò mai di rifarla la sera dopo, perché anche nella vita non puoi rifare le cose che hai vissuto,
certo.
Capisci? Cioè, è per cui bisogna invece ricreare questa novità continua, questa vita nuova e però rischiosa e che si avvale di questo come energia che viene dal pubblico. Infatti ci sono dei pubblici buoni e dei pubblici meno buoni, delle serate migliori e delle serate peggiori, perché non è solo merito nostro, è merito di tutta la comunità.
Sì, perché se non c'è questa interazione, giustamente la magia sfuma, se non c'è questa vera e propria interazione.
Esatto, è vero.
Sì.
No, ma è anche questa meraviglia del tempo sospeso che uno... quando funziona, perché poi delle volte ti annoia e basta, oppure non te ne frega niente, ma se funziona è veramente una rivitalizzazione di umana, di cuore, di viscere, di emozione che ti riconnette al tuo essere umano completo, che secondo me è inarrivabile, c'è un risveglio, capito? Non so, meglio di qualsiasi droga, di qualsiasi alcol, di qualsiasi...
È vero.
Ti risveglia e poi sei risvegliato in una comunità, capisci? È molto, non so, è molto affascinante, ovviamente.
Sono
passione, di amore per questa dimensione, no?
È per questo che io t'ho sempre seguita e ti apprezzo tantissimo.
Anch'io,
percepita questa passione.
È davvero un'attrice bravissima. Senti Maddalena, tu nella tua carriera hai interpretato ruoli, ecco, di donne anche, come dire, con un profondo senso di dolore, e mi chiedevo quanto è difficile far arrivare al pubblico questo senso di dolore, ecco, e quindi arrivare magari anche a commuovere il pubblico. Come si fa? Tu che sei una grande artista ce lo puoi dire.
Come si fa? Devi... è come dire, io sono strumento, io sono al servizio, degli autori, no?
Sì.
E dunque mi metto come strumento, io tutta la mia arte che ho sviluppato in tutti questi oltre 60 anni, perché ce n'ho 64 quest'anno,
complimenti.
Cioè la metto al servizio, io devo vibrare, devo sì. Sono la mia umanità al servizio di quello che vuole l'autore per trasmetterlo agli spettatori, no? Sono veicolo, come dire, questo certo. è E io trovo, vabbè, l'ultima cosa di dolore che ho fatto ovviamente sono le troiane, no?
Sì, esatto.
A Siracusa e davvero i greci per me, io sono un fan totale di loro, perché sì, loro, come dire, hanno trovato le parole per esprimere l'inesprimibile, no?
Sì.
Proprio per esprimere e condividere il dolore, per renderlo sopportabile. Sì. E solo se si condivide è possibile reggerlo, no?
Sì.
E dunque, non lo so, è una cosa molto, molto importante, che oggi, secondo me, nella nostra società manca totalmente questa cosa. E veramente la cultura in questo paese è distrutta, è massacrata, è lasciata, davvero sentiamo solo parlare di numeri, sentiamo solo parlare di economia,
ma
noi abbiamo anche un'anima, abbiamo dei sentimenti, abbiamo uno spirito da nutrire, la vita non può essere solo lì, in queste cose, perché anche questa vita a cui siamo costretti adesso, non vale la pena di essere vissuta, per l'amor di Dio, va bene, ma poi dobbiamo ritrovare una socialità,
certo,
una maniera di ritrovarci per provare appunto delle cose insieme, e questo il teatro è
uno strumento,
è la cosa più...
uno strumento eccezionale,
certo,
infatti,
strumento eccezionale, capito, che è così necessario, secondo me, proprio il teatro con la presenza, poi dopo, per amor di Dio, va bene il cinema, va bene, insomma, tutte le forme possibili, immaginabili, ma poi io naturalmente, scusate, come adesso c'è il performer, c'è, capito, chi più ne ha più ne metta, va bene, ma io sono ovviamente per il teatro di parola,
certo,
poi col gesto, le luci, le cose, la musica, va bene, ma la parola è qualcosa di straordinariamente complesso e pieno di così tante sfumature, no? Che è così importante. E poi ecco un'altra cosa, scusa, perché adesso mi viene parlando,
tutte
le cose. La parola ha il potere, quando è agita bene, di risvegliare l'immaginazione del pubblico, capito?
Sì.
Questo è fantastico, quando riesci a portarlo dentro la storia che stai rappresentando e lui viaggia con te, ma questo è una, cioè, è la migliore vacanza che uno può fare, perché tu vai fuori dalla tua realtà concreta, no?
Sì.
Sì,
cioè io, l'esperienza dei demoni di Dostoevskij che abbiamo fatto durava 12 ore, e questo in un tempo in cui tutti ti dicevano no, la gente oggi al massimo un quarto d'ora poi si rompe, poi deve cambiare canale, poi deve guardare dell'altro, e c'era della gente che diceva io vengo, ma scusate, non sto retto fino alla fine perché 12 ore che la pulava,
troppo.
E poi non solo rimaneva, ma alla fine dice ancora, gli applausi che abbiamo ricevuto in quello spettacolo lì sono irripetibili, perché non erano per la bravura, era per questa condivisione pazzesca nello scoprire che tu 12 ore, ma è una vacanza pazzesca, è come fare un mese, non so io, sulle pendici di un monte, capito? Perché conosci quello vicino, perché mangi insieme, perché sei con un grande scrittore che ti racconta una storia che ti affascina su tanti piani, no?
Certo.
Sì, è vero, è verissimo.
Capisci? E allora, non so...
È chiarissimo tutto quello che stai esprimendo, assolutamente.
Assolutamente, perché... poi Maddalena ha citato i greci, i greci,
ecco.
Maddalena, dicevano conosci te stesso, vero? Quanto è importante per te conoscere se stessi, è vero Maddalena?
Sì,
è così importante, capito? Per questo dico i greci, perché loro, come dire, rappresentavano tutte le sfumature del nostro animo, delle nostre pulsioni, delle nostre emozioni, delle nostre, no?
Esatto. È vero.
E ti dirò che adesso davvero io ho grande paura, perché ho grande paura proprio per il teatro, Ho grande paura.
Ma Maddalena, ma tu al giorno d'oggi tu pensi che, parliamo di libertà espressiva, tu pensi che ci sia questa libertà espressiva o pensi che non ci sia ad oggi la libertà, la vera libertà espressiva?
No, ancora c'è. Non so per quanto, ma ancora c'è, se c'è il teatro, se poi ecco, il teatro non si può più fare, allora...
Certo, già capiamo
da mancare.
Sì, è vero.
Allora poi tutto, non lo so, io... Perché il teatro è un luogo di libertà,
certo.
Capisci?
Sì, sì.
Di libertà, è quello che dobbiamo difendere, è il valore artistico delle cose, perché qui... Se no è tutto uno spot, un grande spot, capito?
Sì, sì.
Un grande spot pubblicitario, voglio dire, no? Per vendere, per... non lo so, sì. Ma invece il teatro è un luogo, dove si sperimenta e dove si, ripeto, anche si ritorna a un artigianato, tra virgolette, alto,
ecco.
No? Perché una piccola... Io non parlo del teatro col monologo, ovviamente,
sì,
chi se ne frega.
Sì, sì,
lo
sì,
capisco
sì.
Che adesso è la cosa più comoda
in questo momento storico,
dire,
sì.
Economicamente sostenibile, ma il teatro sì. È un'altra cosa, il teatro è fatto da un ensemble, da un gruppo di, capito?
Certo,
di
sì,
uomini.
Certo.
Che si mettono insieme poi loro con i tecnici, ovviamente non è soltanto, capito, è una comunità,
sì,
è una piccola
sì,
comunità
sì, è vero,
che si trova e sviluppa una maniera umana, per questo è fondamentale,
sì,
capisci, ed è unico e non c'entra con la tecnologia,
no,
chi
no,
se ne frega la tecnologia.
No, è vero,
cioè,
è vero.
Sì,
torniamo al discorso.
Condividiamo, non ha niente a che vedere,
ritorniamo
assolutamente.
Torniamo al discorso della storia, della parola, ritorniamo
ecco,
a questi...
l'importanza proprio della parola.
Esatto,
questi elementi,
esatto,
sì.
Che per me è, ripeto, fondamentale. Poi la tecnologia è chiaro che può sempre essere, va sempre avanti, per
certo.
Una tecnologia, come dire, sopperisce o sorpassa quella vecchia, no? Guarda
sì.
Tu... appunto non c'è più la pellicola del cinema adesso,
sì,
no?
Esatto.
Sì,
no, pare,
no,
capito?
No.
No, nel senso, ecco, però io difendo questa necessità culturale e questa necessità
artigianale,
appunto, del teatro
artigianale
ma artistica,
artistica,
ecco, ecco.
Ma l'arte che appunto che è sganciata dall'algoritmo, capito?
Sì,
l'algoritmo
sì.
Parte da te, io non me ne frega niente
dall'algoritmo,
come dire. Perché qui tutto, capito? Cioè è una cosa strana, è una cosa che non...
Dici bene, Maddalena, il tuo discorso non fa una piega, ha perfetta coerenza
sì,
e speriamo davvero che il teatro non possa mai morire,
ecco,
cara Maddalena, ce l'auguriamo,
esatto,
perché veramente sarebbe la morte di ogni cosa, della parola e di tante tante altre cose, anche dell'emozione stessa, perché il teatro dà tanta emozione e Maddalena è un'attrice che ci ha dato e ci dà ancora tante emozioni.
Maddalena, noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo abbracciare, anzi poi ti dedicheremo una canzone e ti diremo quale canzone, ma
sì.
Prima di salutarti eccetera, un'ultima domanda, ecco, tu oltre a essere una grande attrice, tu ti cimenti anche nel trasmettere questa grande passione per il teatro attraverso, ecco, l'insegnamento, cioè fai anche laboratori, insegni, fai accademia, non lo so, ecco, lo fai e se lo fai, ecco, qual è la differenza fra essere un insegnante e quello invece di trasmettere solo la propria esperienza?
Ma guarda, io avevo avuto un'esperienza di insegnamento così orrenda che mi avevano appunto chiesto la sapienza di fare un corso su Shakespeare, sul Sogno di una notte, che però io non ho mai fatto Il Sogno di una notte, per cui cioè, mi ero fatta così schifo nell'insegnare che ho detto no, basta, insegnare non è per me. Poi invece adesso da vecchiarda del teatro me l'hanno richiesto, l'ho fatto su una cosa che, per esempio sulla Clitennestra, che io ho fatto
sì.
Nelle lettere con la regia
sì.
Di Labia,
sì. Sì.
E invece ho scoperto che mi piace un casino, perché no, mi piace un casino di dare tutto a questi ragazzi, capito? Perché niente, la mia passione, per cui chi se ne frega, cioè nel senso, a me anche l'ego è caduto, l'ho perduto quest'estate o non so quando, capisci? Nel senso che è così bello di passare quello che tu hai imparato.
Esatto, Maddalena.
A degli altri, a dei giovani, sì, capisci?
Sì,
e questo lo trovo, le ore mi volavano, non so come dire, non mi stancavo un secondo, e appunto non sono un'attrice che si mette lì e si mette a recitare lei, no, voglio che lo fanno loro, e gli spiego però qual è la difficoltà di reggere quei monologhi della Clitennestra, cosa c'è dietro, capito?
Certo.
Qual è il lavoro fisico, qual è il lavoro intellettuale, emozionale. E attoriale, capito? Non è che la puoi dire come vuoi, quel materiale lo devi capire che è retorico, per esempio, no?
Sì.
Della tragedia, capisci? Che non è, che è sempre fatto per qualcuno, per il coro, per la città.
Sì.
È come un avvocato, capisci? Non so come dire.
Sì.
Beh, fortunati questi alunni,
a grandi linee, capisci? Ma certo. È importante questo, perché sennò oggi poi tutti se creano autori, ma autori di che? Scrivi te stesso se devi fare l'autore, capito?
È lì la vera arte,
se
hai ragione.
Lascia perdere, cioè.
Sì.
No, sì, sì.
Nel senso, fai una tua creazione se sei autore, se no
infatti, altrimenti
copia e incolla non va bene,
esatto.
Bisogna mostrare anche la propria creatività.
Si rischia di semplificare,
esatto.
Dicendo, ma quelle sono robe vecchie, l'abbiamo già visto, ma che hai visto?
Questo è un messaggio assolutamente corretto.
Ci dobbiamo entrare dentro effettivamente con il cuore, con l'animo e con la mente.
Ma con la mente, ma anche con la capacità attoriale.
Certo, la capacità attoriale,
bisogna acquisirla.
Perché se io devo dire
un discorso retorico
va fatto in un certo modo.
Tu che parli in cucina, capisci?
Certo.
Signori della corte, è dimostrativo,
bello.
È argomentativo,
esatto.
Capito? E questo ha delle leggi precise che tu devi rispettare, devi saper fare. Dopo, che ti serva o no, ok, ma tu devi saperle fare.
Esattamente.
Brava Maddalena.
Maddalena,
è così.
Noi ti ringraziamo.
Davvero, tanto Maddalena.
E logicamente rinnoviamo l'invito a tornare da noi, quindi a essere ospite.
Ma siamo qui.
Quando ci sarà, giustamente, vedi, in cantiere qualcos'altro che devi mettere in scena. E per salutarti, per abbracciarti, abbiamo deciso di dedicarti, visto che il nostro taglio retro vintage, una canzone di Alfredo Clerici, Tu, solamente tu, nel 1939. E quindi con questa canzone ti abbracciamo.
Andiamo indietro nel tempo.
Anche io vi abbraccio, vi ringrazio.
Grazie Maddalena, grazie mille a te per tutto.
Ciao.
Un abbraccio,
ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Sognando di te, ti mi vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più t'allontana ancor tu. Dove mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amore? Tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirti che tu, solo tu, non ritorni più.
Solo tu non ritorni più.
Solo tu non ritorni più, però che chiusura questa canzone.
Bellissima. Desideri di Stonici, puntata 503, una voce forte, intensa,
è diversa.
Come lo è Radio Orizzonte, la radio più ascoltata di Molise, non solo, basta andare su internet, digitare www.radioorizzonte.it. Tanta buona musica e ospiti importanti, speciali, che hanno un animo bello come Gatto,
quello di Gatto Panceri.
Ciao Luigi.
Ciao Gatto Luigi.
Buonasera a tutti, come state?
Buonasera a te.
Noi stiamo bene.
Tutto bene, stai? Grazie.
Tu come stai?
Ma io sto come quelli che aspettano di ricominciare a suonare.
Ecco qui. Vedi, ti ha rubato già la domanda, l'attesa. Già ti ha risposto, Gatto.
Io già volevo fare la domanda leopardiana, la felicità sta nell'attesa.
Subito. Grazie,
sì,
Gatto.
Quando l'attesa non è troppo lunga.
Poi è snervante, vero? Hai ragione.
Bene, Luigi, io ti chiamo Luigi, mi posso permettere di chiamarti Luigi, giustamente.
No, chiamami come vuoi. Allora, okay. Diciamo che Luigi mi chiama mia madre, mia sorella. Però va bene, se vuoi chiamarmi anche tu Luigi,
se per te non è un problema, preferirei chiamarti Luigi.
Oppure con tutti e due i nomi, Luigi Gatto, perché no?
Luigi, allora, perché non voglio togliere tempo alla tua voce, alle tue parole. Partiamo subito con, logicamente, la tua grande passione per la musica. Quando è stato il momento in cui hai capito che non era una perdita di tempo? Perché di solito quando dico, che cosa fa il cantante? Qual è la tua vera professione? Quando è che l'hai capito che non era una perdita di tempo, ma una vera professione?
Beh, una vera professione, quando ho iniziato a insegnare musica, diciamo, ho capito che avrei vissuto di musica, perché ho studiato in conservatorio, però poi quando mi ha fatto un contratto una grande casa discografica, la Universal, e in contemporanea Mina ha scelto una mia canzone da interpretare, allora ho detto, qui le cose si mettono bene, ecco.
Che bella l'emozione. Infatti, guardi, solo il fatto che tu me l'abbia detto, insomma, ho i brividi di sapere che c'è Mina che canta una canzone scritta insomma da te, insomma, è un'emozione grandissima, guarda.
Io poi ero proprio un ragazzino, avevo 19 anni, allora sai che è successa questa cosa. Poi contemporaneamente, ripeto, la Universal mi fa un contratto di 5 anni, mi manda a Sanremo, saremo giovani, con l'amore va oltre, e tu capisci che in quel momento ho capito che stava accadendo qualcosa di magico.
Certo, e Luigi, io so anche cosa ti rispose Mina in quell'occasione. Disse, io ho scelto questa tua canzone perché non c'entra niente con me. Quanto ti ha colpito questa sua affermazione? So tutto,
ecco,
di te, Gatto.
Senti, ma dov'è che hai letto questa cosa?
Gatto, io studio più di Pietro, sappilo, nel senso, è deformazione professionale, però.
Guarda, hai detto una cosa importantissima, perché sì, da lì ho capito
a me ha colpito
dovevo fare l'autore, cioè non dovevo fare l'autore scrivendo, scoppiazzando per un cantante le sue canzoni precedenti,
sì,
ma cercando di proporre Gatto Panceri, non di copiare Mina disse: la faccio proprio perché non hai voluto copiare i miei autori, quelli esatto. tradizionali, Bagioglio. Esatto. Hai fatto una cosa di testa tua, e da lì in poi io sono sempre andato avanti così, anche quando poi ho scritto per Bocelli, per Giorgia, per
sì.
tutti gli altri.
Che bello, bellissimo. Che bello, ma, grande Mina.
Ma Luigi, guarda, rispetto, ti voglio fare una domanda rispetto alla forza, no? Alla la grande forza catartica della musica, eccetera, perché anche perché c'è una nostra amica, Luise Spagnolas, che poi in arte Luise Spagnolas, che lei si chiama Luana, che è una tua grande fan, lei dice che è malata, però grazie alle tue canzoni, non lo so, riesce a trovare quello spiraglio
forza,
per
eh?
Poter andare avanti. Ecco, per te, ecco, dimmi un attimo quanto è importante, quindi, la forza catartica della musica per poter veramente aiutare se stessi ma anche gli altri.
Beh, intanto saluto Luana, perché non si perde un'intervista nemmeno se la faccio le tre del mattino.
Brava, bravo.
Un saluto grande.
Sono molto contento del fatto che la mia musica la possa aiutare in un momento, da sì. quello che abbiamo capito, è difficile. Ma allora, a me molte canzoni mi hanno salvato, anche a me in certi momenti. La musica delle volte davvero è terapeutica, no? ci fa riflettere, ci fa sognare, ci sì. fa evadere. Quindi la forza catartica è indiscutibile, cioè ognuno di noi è stato salvato da qualche canzone in certi momenti, oppure qualche canzone è stata la colonna sonora dei momenti più belli della vita, no?
Sì.
Quindi direi che catartica al massimo la musica.
Ma c'è una canzone che avresti voluto rubare a qualche altro grande autore come te, che dice: guarda, è talmente bella quella canzone, avrei voluto scriverla io, perché non lo so, ogni volta che la sento mi fa stare bene, ecco.
Beh sì, sono tante, mi viene in mente A che sarà di Chico Buarque,
che sarà, beh, che
sarà. Appostati, questa canzone trovo che sia, dal punto di vista del testo, forse il testo più bello che abbia mai sentito in vita mia, quindi quella lì senz'altro. Adesso uscirà tra l'altro un disco di un chitarrista italiano, ma non voglio svelare, spoilerare troppo, uh-huh. in cui lui mi ha chiesto di cantare questa canzone
che
nel suo disco.
No, che bella! Che bella questa cosa, sì. che bellissima. Allora incrociamo le dita.
Lo faccio volentieri, perché è una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere, ma avrei voluto scrivere anche Almeno tu nell'universo,
ecco.
Il mare d'inverno, Alba Chiara.
Certo. Però,
di Battisti, cioè sono tantissime.
Certo. E senti Gatto, tu, insomma, io ho visto il video, ho ascoltato il tuo brano Io ho. Devo dire, bellissimo tra l'altro, perché è un videoclip straordinario, mi è piaciuto veramente tantissimo. E tu dici delle parole molto significative, secondo me questo tuo testo veramente è molto importante, cioè fai riflettere veramente tanto, e dici a un certo punto: ho tutto quello che non mi serve, tutto quello che non mi serve, mi ha colpito.
Bella questa.
Quindi quanto c'è di superfluo nella vita per te, Gatto?
Sì, siamo pieni di tante cose, la nostra vita è riempita da tante cose, ma magari quelle che servono veramente non le abbiamo,
sì,
no?
Sì.
E quindi sì, è un po' una riflessione su quello che è il mondo oggi, no? Cioè, per esempio, noi ci vantiamo perché tutti abbiamo tanti like, però di veri amici quanti ne abbiamo? Veramente, che uscirebbero la sera per venire da te quando stai male, quanti sono? Quanti sono quelle? Quindi siamo contenti, no? Perché a tutti fa piacere di essere seguiti, visualizzati, ecco, per esempio. Oppure abbiamo tante cose, fin troppe. Io ho 6 televisori a casa, mi passava uno, no?
Certo.
Ho vestiti che potrei vestire tutto Monza, se. Però capisci, poi però altre cose mi mancano, no? Per cui, cioè, ecco, certo. Una canzone che, come hai detto tu, più che altro fa riflettere un po', secondo me alla fine uno può pensare veramente alle cose importanti che ha, al di là di tutte quelle che sono anche un po' superflue.
Sì, sì.
Ma parliamo un po' di creatività, dai.
Quanta ne ha lui, eh?
Ecco, diciamo che tu, le tue fonti di ispirazioni, ecco, dove attingi le tue fonti di ispirazioni?
Ma io attingo da qualsiasi parte, con una spugna, perché io credo che ogni giorno ci potrebbe essere l'occasione per scrivere una canzone che nasce da qualcosa che vivi, qualcosa che senti, qualcosa che vedi, qualcosa che ascolti, qualcosa che provi, anche attraverso il racconto di un altro. Cioè, si può scrivere una canzone su tutto volendo, l'importante è che hai dentro quella scintilla che ti fa dire: voglio parlare di questa cosa, e poi scrivi anche la musica giusta per parlarne. È una canzone, non è solo il testo.
Sì,
però veramente non è che io aspetto, non so, che finisce un amore per scrivere una canzone di un amore finito, basta che scavo nel mio vissuto e posso anche scrivere oggi una canzone che parla di un amore finito, ma magari l'amore è finito dieci anni fa.
Certo.
Le emozioni sono dentro, in un serbatoio, sì. L'autore sì. Va e le pesca.
Esatto.
Bellissima
esatto.
Questa cosa delle emozioni, sono, c'è un serbatoio, tu le tiri lì e le tiri fuori poi quando, sì. Quando è il momento.
E senti Gatto, quando scrivi un pezzo, ecco, quando devi scrivere un pezzo per un artista, come dire, tendi a concentrarti molto su chi dovrà poi cantarla, interpretarla, e questo magari ti porta a sviare da quello che tu vorresti veramente dire? È una domanda così tanto per capire.
No, perché l'abbiamo detto prima col discorso che Nina mi disse, hai fatto bene ecco. A non pensare troppo a me.
Esatto.
Io ogni volta scrivo le canzoni come se le dovessi cantare io.
Bravo.
Poi una volta che sono finite posso fare delle riflessioni e dire, ma forse se la canterebbe quel cantante o quella cantante potrebbe andare bene.
Sarebbe ideale, ecco.
Nel momento della scrittura no, perché sennò vai a
sì.
Copiare qualcosa
esatto.
Che c'è già.
Esatto,
invece,
esatto.
Lascia che scriva una canzone senza pensare a niente, ma scopro dopo che è per Nina, scopro quando è finita.
Mm-hmm. Vero, vero. Luigi, ma tu ti senti adeguato ai tempi in cui vivi o avresti voluto nascere, che ne so, negli anni 20, negli anni 30?
Sei proprio vintage, Pietro, come
no,
sempre.
Io non ho grossi rimpianti, cioè anche nel presente sono contento, rimpiango un po' l'ambiente musicale che c'era negli anni 90, perché era un momento pazzesco, cioè fare i dischi era una religione, non so, era una specie di missione, c'era un'attenzione alla musica che non sento più, la gente non ha più questa attenzione, questo rispetto, cioè la musica tanto viene fruita in internet, tutti che mettono i loro pezzi, che implorano di essere ascoltati. Io ho troppo, no? Capito? Invece una volta quando usciva lì un disco, non so, di Baglioni, io vedevo la gente in coda il sabato
a comprare
comprare il disco.
Io negli anni 90 compravo anche le musicassette,
è vero, che belle che erano.
Quindi questa cosa mi manca un po', perché
certo.
Trovo che oggi la musica messa così, regalata in questo modo, si svilisce, qualsiasi cosa tu regali perde di valore, no? Cioè, e quindi non c'è più nessuno che aspetta il disco di nessuno, cioè
è vero.
Se anche esce il disco del mio cantante preferito magari lo vado ad ascoltare YouTube
subito, dice, certo. Il giorno dopo dice, tanto ci sarà su YouTube, lo vado ad ascoltare,
certo, tanto
ma
è lì,
così.
Hai capito? Ma tanto è lì, non lo vai neanche ad ascoltare,
bravo.
Tanto è lì, è vero, e poi lo
è
tieni lì,
vero.
È vero,
certo, invece quando tu lo acquistavi così, cioè poi tu tornavi a casa e facevi l'amore con sto disco,
ecco,
capito?
Che bello, che bello.
Chiudevi in stanza con lui per giorni, te lo duplicavi, lo mettevi in macchina, cioè, ecco, quella cosa lì un po' mi manca.
Luigi, allora, noi siamo arrivati al momento conclusivo, ci dispiace di questa breve chiacchierata, veramente saremmo
restati
qui.
È vero, però posso fare un'ultima domanda? Gatto, perché...
Allora, mi spiego, io per 10 minuti sono ancora libero, non so voi come
allora Gatto, abbiamo altri ospiti, però io un'altra domanda te la vorrei fare e riguarda il Festival di Sanremo.
Non voglio portar via spazio.
No, tranquillo, siamo qui. Giusto un'ultima domanda.
Questa fretta era perché pensavate che io dovevo scappare.
Sì, non ti preoccupare.
Non ti preoccupare, giusto una domanda.
Okay.
Mi interessava molto sapere il tuo parere su questo Festival di Sanremo. Ecco, come avevi trovato le canzoni? Se ce n'è una che ti è piaciuta particolarmente? Qual è l'artista che ti ha colpito di più? Insomma, un po' di pareri, diciamo positivo o negativo.
È stato un festival che è da benedire il fatto che l'hanno fatto perché.
Sì,
comunque,
è vero.
Sì, perché comunque abbiamo vissuto un po' di musica in un anno completamente privo, no? di musica, quindi bravi, un plauso a tutti quelli che l'hanno voluto, poi chiaramente un festival in cui dal punto di vista televisivo l'ho trovato un po' lungo, cioè puntate lunghissime.
Ah, anch'io.
Avrei fatto qualche sketch in meno. Per quanto riguarda le canzoni, non credo ci siano canzoni straordinarie, ma qualcuna carina c'è. Cioè,
sì.
Non so se c'è la grande canzone quest'anno, no?
Lo penso anch'io.
Per esempio, non so, la canzone di Herman Mette era una bella canzone d'amore, la canzone che ha vinto fa aprire forse un po' gli occhi e le orecchie ai giovani che non conoscono il rock, i giovanissimi.
Vero.
No?
Sì.
Quindi forse grazie ai Maneskin possono capire che esistono anche le chitarre elettriche e non solo le batterie elettroniche dei rapper, quindi potrebbe essere così un'occasione per far scoprire nuove generazioni anche altri generi musicali. Sicuramente, secondo me, fra qualche mese quella di cui si parlerà di più è Madame in assoluto.
Ah sì, è vero.
Una ragazza che crea un certo, come si chiama, interesse quasi autistica a vederla, cioè
dici,
ma cos'è, ma cosa fa?
Sì, è vero.
L'uso dell'autotune così esagerato, però questa ragazza, tra tutte le cose, tra quelli nuovi, quasi sconosciuti, credo che sia la più interessante.
Sì, è vero, la più originale, assolutamente, concordo.
Ma, Luigi, facciamo finta che domani sera ci sia un artista del passato che tu possa invitare a cena, che ne so, e quindi voglio sapere chi inviteresti, che cosa cucineresti per questo artista e che cosa vorresti chiedere a questo artista del passato.
Ma guarda, io inviterei Adriano Celentano perché è l'unico della grande mia guardia che non ha mai cantato una mia canzone.
Adesso lo
rimproveriamo.
Morandi l'ha cantata, Leali l'ha cantata, no. Bocelli l'ha cantata, manca solo...
È inaccettabile,
Adriano,
no, lo chiamiamo subito dopo.
Naturalmente a Celentano io farei qualcosa di vegetariano perché mi pare
che sia vegetariano. Un
po' di verdurine.
E che cosa vorresti chiedere, al di là di cantare una tua canzone, che cosa vorresti chiedere a Celentano? Perché anche perché lui sa, con le sue pause...
Hai ragione. Mi che mi raccontasse com'era la musica negli anni 70,
che
perché lì sarà stata ancora più pazzesca, perché loro... Gli artisti di quel periodo arrivavano nelle piazze sulla camionetta della polizia.
È vero.
Non è che erano famosi, erano dei divi,
è vero.
Perché uscivano dalla televisione, la gente apriva la televisione per vedere dove erano.
È vero,
no?
È vero.
E quindi c'era quell'incanto, no?
Sì.
Che oggi non c'è più, ormai qualunque cantante va in Messenger e gli parli, no?
È vero.
Ecco, ma io penso che passare una serata con questi personaggi potrebbero raccontarti delle cose incredibili.
Sì, no,
ti aprirebbero
il cuore, veramente, tutti la mente, eccetera. Quindi
davvero, sarebbero incontri speciali, decisamente sì.
Luigi, ma anche il nostro incontro è stato speciale, quello con
tanto,
te, perché
tanto.
Ti ringraziamo.
Però... Grazie a voi, so che ci tenevate, ma anch'io ci tengo. Quando volete, ne riparliamo
quest'anno
uscirà sicuramente un libro mio e poi uscirà anche un disco, quindi in autunno possiamo, quando volete...
No, assolutamente, ci dobbiamo tenere in contatto, anzi, io voglio ringraziare Vicky Annacone, ma l'amica in comune Vicky Annacone, e adesso...
Assolutamente, la voglio salutare tanto, una ragazza preziosissima.
Speciale come te.
Speciale.
Luigi, allora, guarda, di solito adesso devi essere tu a fare una dedica sul tuo pezzo. Noi insieme abbiamo scelto Mia, giustamente, sì. Eccetera. Ecco, vogliamo che faccia tu una dedica sul tuo pezzo Mia.
Vai.
Prego.
Ma a chi la devo fare?
A chi vuoi?
Beh, allora io la dedico a Vicky, perché Vicky scrive le canzoni e mi auguro che presto uscirà un pezzo come Mia, che per me è stato la consacrazione, cioè la canzone che a un certo punto mi ha fatto andare prima in classifica quando uscì. Dato che lei è assolutamente sulla rampa di lancio per poter spiccare il volo, gli auguro di scrivere la sua Mia al più presto.
Che bello. Guarda, ci uniamo veramente alla tua dedica per Vicky,
che bella, bravissima. Grazie Luigi.
Grazie ancora, Gatto Panceri.
Panceri, Mia. Grazie.
Ciao,
alla prossima.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Quanto ti ho sentita mia, quando siamo rimasti 5 giorni a letto chiusi dentro casa mia. Quanto ti ho sentita mia, quando ti ho spogliato e ti ho messo il pigiama. Quanto ti ho sentita mia, dentro quel vagone mentre il treno che fischiava ci portava via. E quanto ti ho sentita mia, lungo strade assolate di periferia, con le gomme bucate e le bici parcheggiate, dietro un grosso cespuglio d'estate. Quanto ti ho sentita mia, quando mi chiedevi prima di un esame di provarti a interrogare. Quanto ti ho sentita mia, quando ti ho insegnato sopra il ghiaccio a pattinare. E quanto ti ho sentita mia, in quel vecchio ferroso letto.
sentita mia, anche quando mi hai detto io devo andare via, e hai gridato è finita, ma era una bugia, prima o poi tu dovrai ritornare, perché sei mia.
Bene, mia, bello, Gatto Panceri, bellissima canzone, è stata bella l'intervista, è stata bella anche la dedica. Desiderio di Stonici, ripeto, proseguiamo
andiamo,
con
andiamo.
La stessa intensità, puntata 503, ed è con noi Roberta Andreozzi.
Ciao Roberta.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera a te.
Logicamente salutiamo Roberta, ma anche Alessandro, il suo marito, insomma.
Assolutamente.
Esatto.
Che,
sta con le cuffie e sta di là che sta suonando.
Sta facendo comunque, sta a contatto con la musica,
esatto.
Che è la grande passione che pervade casa vostra, assolutamente, Roberto.
E c'è anche unito, infatti, quindi
ecco, vedi?
Diciamo di chi...
Quindi l'amore, quindi la musica è stato l'elemento che ha fatto scoccare l'amore?
Ma guarda, sì, perché se non ci fosse stata lei, forse non ci saremmo mai incontrati.
Visto
tramite amici in comune che suonavano, con cui lui a volte suonava. Chi è questo bel giovane?
ma sei stata tu, di la verità, sei stata tu a diciamo...
Ecco qua, vuole indagare Pietro, vediamo un po' Roberta.
A corteggiare Alessandro, forza. Alessandro ha corteggiato te e fammi sentire.
Fai la voce di Maria De Filippi.
In maniera molto così, cioè come amicizia.
Okay.
Non c'era né da parte mia né per lui, insomma, c'era un interesse. Poi piano piano, conoscendoci, scattato qualcosa.
Da cosa è nata cosa, e ma, così succede, Roberto.
Ma qual è la vostra canzone d'amore, Roberto?
Allora, guarda, no, ma sai perché? Ce n'è una, per il semplice fatto che noi praticamente il primo bacio ce lo siamo dato al cinema.
Ah.
È un film di Enrico Brignano che si svolgeva a Cuba. E praticamente proprio sulle note di questa canzone lui mi diede questo primo bacio. Il titolo mi sembra si chiama Perfidia, se non sbaglio.
Ma è una canzone proprio vintage, no? O quella di Arisa, perché in quel film mi sembra.
Sto cercando di ricordare. Si può adesso con Dio sapere.
Bellissima, adesso ce l'ho presente.
Era vintage.
Era vintage. È molto vintage.
E quindi è mia.
È proprio di Pietro.
È una canzone mia. Che bello, vedi?
Bello, però devo dire.
Vedi la forza dell'amore, la forza della musica, vedi?
Cosa fa,
vedi?
Fa cose bellissime.
Ma Roberta, tu ecco, partiamo subito, guarda, sì, dopo aver già dimostrato veramente la tua grande umiltà e il tuo grande cuore, veramente, Roberta.
Oltre
alla tua grande bravura, perché io poi ti ho sentito e so che sei molto brava, è una voce straordinaria. Ma ecco, questa grande passione, ecco, tu... la coltivi perché effettivamente fa parte del tuo DNA, insomma, eccetera. Oppure c'è stato qualcuno della tua famiglia che ti ha detto guarda, se ti butti nella musica avrai una vita sicuramente migliore?
No, guarda, è stata una passione che è nata con me quando ero piccola, cioè proprio veramente piccola, ma tipo 2 anni già cantavo, e si può dire che abbia prima cantato e poi parlato, però in casa c'erano comunque le nonne, entrambe, in particolar modo quella materna, che avevano insomma questa passione per la musica. Nonna suonava anche il pianoforte, anche se non aveva fatto studi in merito, insomma, però c'era questa passione. Stesso mamma, quando era piccola, cantava, insomma, sai, questi giovani talenti così, che però poi non hanno coltivato. A me invece era proprio una passione forte, quindi io dissi: no, vabbè, però io a un certo punto voglio anche iniziare questi studi per vedere, insomma, se riesco poi a fare qualcosa nella, nella musica, ma più che per pensare, insomma, a una carriera, era proprio un qualcosa che sentivo di voler fare proprio per stare bene io, una esigenza proprio.
Guarda, Roberta, siccome io so che tu sei una che secondo me, conoscendo anche il tuo timbro vocale, eccetera, sei molto adatta anche per i musical e altro, ma ecco, dici un po' la magia, come abbiamo fatto prima con Maddalena Crippa, la magia, ecco, del teatro, quindi del musical, rispetto, no, a un, diciamo, un concerto in cui ci sei solo tu e il pubblico, diciamo.
Allora, guarda, io credo siano due contesti meravigliosi, cioè scegliere fra entrambi, insomma, non è facile, però senz'altro il teatro cioè, dà quel qualcosa in più. Io ho fatto anche delle cose in televisione, no? Quindi uno, sai, a volte pensa: oh, mamma mia, vai in televisione, è bellissimo. Io ero anche più giovane, però posso dirti che dici: sì, vabbè, sto qua, sto su Rai 1 in diretta in prima serata, però io non avevo questa sensazione, sai, di brivido, perché poi uno studio piccolo, telecamere così, mentre invece già quando fai un live c'hai un contatto, insomma, con il pubblico diretto, quindi è tutta un'altra cosa. E poi quando fai, ecco, un musical, vivi un personaggio, quindi tramite i tuoi gesti, tramite la tua vocalità, dai anima e corpo a un altro personaggio. Quindi io credo sia qualcosa di veramente, veramente molto bello. E poi credo che la cosa più bella sia il fatto che si crea una squadra con le altre persone, cosa che invece sì, quando lo canti come solista, ok, sì, c'hai una band al limite dietro, però sei solo tu là in primo piano, mentre con il musical si è in più persone. E quando poi il gruppo vince, tu non la vivi come una vittoria minore per te in prima persona, ma è una condivisione, è molto 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 bello. Se non si prova non si può comprendere.
Hai ragione Roberta. Senti Roberta, per te quanto è importante avere una propria identità, ecco, essere originali? Sai, molte volte si dice: oh, quella se assomiglia la voce a quell'altro cantante, oppure guarda, questo sembra proprio quell'altro, no? Alle volte vediamo un po' dei copia e incolla. Cosa pensi di questo invece? Cosa pensi al riguardo?
Allora, io credo che ognuno, no, nella propria crescita artistica abbia comunque dei modelli a cui si ispira, certo. In particolar modo, ecco, appunto, quando uno è adolescente, cresce, diciamo, mi piace tantissimo quella cantante, quell'altra. Io, per dirvi, quando ero piccola praticamente avevo una passione per i Cranberries, Jordan, buonanima ormai.
Condivido questa passione.
E cantavo proprio con questa vocina sottile, perché io avevo questo amore per questo gruppo e quindi dicevo: voglio cantare come lei. Poi mano a mano, sai, cresci e dici: sì, ma aspetta, questa c'ha questa voce così piccola, falsettata, molto delicata, ma io sento che sotto c'ho qualcosa di molto più, insomma, doppio, una vocalità più scura, sì, più nera. Sì. Quindi poi col passare degli anni ho dato anche spazio a quella che era la mia vocalità, che non era simile a quella. Credo che sia importante formarsi, però credo che questo sia un passaggio che viene poi dopo, con una sorta di consapevolezza, a dire: so che la mia voce è più adatta per fare queste cose anziché queste altre. E penso che la cosa più bella sia sempre quella di andare a personalizzare un brano. Ecco, io se oggi mi chiedessi di cantare un pezzo di Dolores, non la canterei più, cercando per...
certo. di hai una maturità diversa.
Ma farei la mia interpretazione, che poi credo che quello che ogni artista deve puntare a fare, no? Una propria interpretazione. Poi ovvio, c'è gente che nasce con la voce simile a un cantante piuttosto che a un'altra, quella poi è DNA, non è che ci puoi fare molto. Certo. Però ecco, anche in quel caso io direi al limite non andare troppo a cantare quelle canzoni per non essere poi paragonato, a meno che poi non le canti ancora meglio, allora ok, perché sì, sennò rischi sempre di creare questo paragone, esatto, che poi tra un emergente e un artista importante diciamo che manco sussiste, no?
È vero.
Quindi
Roberto, invece come sei messa, dai, quando con gli errori, cioè quando tu ti rendi conto che hai sbagliato qualcosa durante una tua performance? Ecco, sei una che riesce a restare comunque concentrato o stai lì a rimuginare sull'errore commesso?
Allora penso che chiunque, se sbaglia qualcosa, sai, oddio, ho sbagliato, però io credo che anche lì ci sia la professionalità, appunto, nel non far vedere che c'è stato un errore, perché se ti abiti o fai qualcosa in merito, se gli altri non l'hanno sentito, tu fai in modo che loro se ne accorgano. Guarda, proprio pochi giorni fa vidi un video di quando ero piccola, tipo 12 anni.
Quindi di l'altro ieri.
magari.
Pochissimi anni fa.
Una recita praticamente a scuola.
Sì.
E c'erano praticamente io con mio cugino e un altro compagno che cantavamo un brano, mi sembra che era una canzone degli Oro che portarono al festival in quegli anni, sì, se non sbaglio. E insomma questo qui cantò malissimo, poverino, questo video in cui lui va fuori tempo, stona, e devi vedere, c'era mio cugino, sai, che mi guardava per dire oddio, sai, stava in ansia, giustamente a quell'età, si è bimbo. E io invece stesso a 12 anni con una flemma inglese che faceva un segno tranquillo per vedere, facciamo come se il fatto non fosse il nostro per non farci accorgere
dell'errore
di questa cosa. Sì, sì, assolutamente.
E senti Roberto, invece ecco, passiamo dalla consapevolezza dell'errore alla critica. Come sei messa con le critiche? Nel senso, quando ne ricevi una negativa, per l'appunto, come reagisci? Tendi ad abbatterti oppure tendi a dire no, ok, allora devo fare meglio e quindi devo andare avanti ed essere forte?
Guarda, un po' e un po', e poi sempre in base a chi è che te la fa, perché a volte ci sono critiche fatte solo da persone che non ti vogliono bene, che o provano qualche invidia, forse qualcosa del genere. Allora, quando sono queste critiche, che il più delle volte sono fatte alle tue spalle, tra le altre cose, manco in faccia, allora a quelle diciamo non do tanto peso. Se invece a farmela è una persona di cui io ho stima, una persona a cui voglio bene, che so che mi vuole bene, o una persona che è competente, ecco, come può essere per esempio un giornalista, una persona di... Allora sì, do peso alla critica, ovviamente se non è positiva è ovvio che ci resti un attimo male, però poi penso che subito dopo sia importante mettersi in gioco per cercare di migliorare in quel qualcosa che non è piaciuto.
Bravissima.
Roberta, prima di salutarti e di presentare il tuo pezzo insieme a tuo marito Alessandro Crescenzo, che è importante, che poi voglio che tu lo presenti e voglio anche che faccia una dedica speciale, ok? Sì, sei tu che devi fare una dedica. Ecco, facciamo finta, fra 100 anni, no? Quando tu diciamo ti reincarnerai in qualcosa.
È lungimirante, Pietro, eh?
Ecco, cosa vorresti reincarnarti? Che ne so, in un fiore, io per esempio in un
che bella domanda,
io
però,
in un elefante, per esempio. Che cosa vorresti reincarnarti?
Guarda, oddio, non è facile. Non so, mi hai fatto una domanda che
Pietro,
senz'altro non in un essere umano, perché penso che da qui a 100 anni saranno ancora peggio di quelli che sono oggi.
Brava.
In un essere umano.
Quindi, ma in un uomo o in una donna sempre?
In un volatile,
brava, hai tagliato la testa proprio a toro, brava Roberta, così, brava, hai risposto perfettamente a Pietro che voleva metterti in difficoltà, ma come sempre non ce la fa con nessuno dei nostri ospiti, e stasera Roberta è l'emblema che non ce la fai, Pietro.
Va bene, io ti lascio volare libera, Roberta, ti lascio volare libera,
Ti ringrazio.
Grazie Roberta.
E anzi, mi auguro di volare veramente sempre in alto.
Esatto,
di avere
il volo
sempre. Ecco, di spiccare sempre il volo. Allora, il pezzo quindi è una cover, tu sì, insieme a tuo marito Alessandro Crescenzo, sì, grande musicista. Il pezzo è What the World Needs Now, la pronuncia scusami,
Pietro ti devo mandare la ripetizione,
vai.
What the World Needs Now, Roberta non sto cercando di fargli capire che devi andare un po' a ripetizione, ma ancora non ce la facciamo, non prende ancora una decisione, è sempre molto indeciso,
perché io lo volevo dire come ha detto Annalisa, però mi sentivo in imbarazzo. What the World Needs
Now, adesso è anche fame, quindi figuriamoci.
Devi dirlo un po' questo accento tra il British
newyorkese,
wow.
Yes, esatto, capito,
no.
bene, è migliorato, perfetto,
no.
Ok, è recuperato,
è quel now che mi viene benissimo,
quel now, guarda sì,
il now viene
a tutto il resto è da buttare, ok,
allora,
è un bellissimo brano di Burt Bacharach, quindi
ecco,
veramente...
è un bellissimo pezzo.
Allora Roberta, la tua straordinaria voce, l'accompagnamento con logicamente con i controfiocchi di tuo marito, a chi la vogliamo dedicare?
Guarda, è una dedica che io faccio a tutte le persone che in questo periodo, ecco, appunto, soffrono per la pandemia, e questo brano è nato proprio in pandemia, è stato fatto proprio durante, insomma, nel nostro studio in casa, proprio durante il lockdown dell'anno scorso, perché era un titolo proprio che dicevo di cosa il mondo adesso ha veramente bisogno, a parte di un vaccino, insomma, a parte di questo, sempre solo di amore.
Bene.
Credo che la pandemia ci abbia anche reso un po' più, sai, cattivi gli uni con gli altri, quindi non andiamo a dimenticare che ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno è sempre quello, amore.
Brava,
allora, viva la musica, viva Roberta Andreozzi,
e viva
grazie. L'amore. What the world needs now.
Ok. Va bene, dai, è super bocciato, no, dai.
Mi è venuto come un leone. Now.
Ti iscrivo al corso immediatamente. Ascoltiamo Alessandra.
Alessandro, no,
Alessandro Crescenzo e Roberta Andreozzi subito. Ciao.
Grazie.
Ciao cara Roberta, ciao.
What the world needs now is love, sweet love. It's just to live love. What the world needs now is love, sweet love. Not just for some, but for everyone. So we don't need another mountain. There are mountains and hillsides and up high. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last. Feel the hand of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just to live love. What the world. Just for a song, but for everyone.
just for everyone.
Grande voce Roberta Andreozzi e accompagnata da Alessandro Crescenzo.
Esatto.
Grazie ancora a loro e noi andiamo avanti in questa puntata 503. Le emozioni non finiscono. E quindi abbiamo Ilenia Lamagna.
Ciao Ilenia. Ciao Ilenia.
Buonasera Pietro.
Meno male Ilenia, dai, meno male che...
Ciao, buonasera a te.
Che proprio poco fa Ilenia ci ha svelato che non voleva più fare l'intervista.
Dietro le quinte ci stava ripetendo per colpa tua.
Ritardo qui sulla tavola di Marta.
Peccato, cioè, il fatto che ci sia io presente, cioè, lei voleva fare l'intervista solo con Annalisa, perché poi avendo sentito il mio inglese, what the world needs now...
Vabbè. Chissà cos'altro mi chiederà, perché voglio dire, magari mi parlerà in inglese e io non capisco, no? Ecco, esatto.
Ilenia, okay. Guarda, noi togliamo tempo, anzi grazie, ecco, ecco. E partiamo subito perché noi vogliamo conoscere la tua voce, la tua persona. Ilenia, tu sei anche cantautrice, giusto?
Sì, soprattutto.
Ecco, soprattutto cantautrice. E allora, guarda, da cantautrice... quanto soffri per poter creare le tue canzoni? Quanto soffri?
Oddio, dipende. Io sono una persona abbastanza impulsiva, per cui talvolta ecco può uscire un qualcosa in veramente in mezz'ora, e altre volte invece devo stare lì a tribolarmi. Dipende un po' dallo stato d'animo. Vi dirò, escono, soffro, sai perché? Perché in genere scrivo quando sono arrabbiata, quindi io soffro già di default, già a prescindere, e quello mi provoca però uno sprint, capito?
Com'è la
quindi i migliori pezzi vengono quando sei così, in questa condizione, diciamo, Ilenia?
Sì, e non vedi? So perché, i pezzi migliori mi vengono quando sono proprio così, sono girata un po', devo dire la verità, quando sono troppo contenta anzi mi devo applicare un po' di più.
Allora, vedi, facciamo una cosa, cerchiamo di farla arrabbiare, perché così almeno stasera crea un pezzo su...
Vediamo, magari poi ci lascia e comincia a scrivere.
Sono le ore piccole, cioè.
Allora, io sono troppo buona, tu sei il più cattivo, quindi vai, parti.
Devo
tempo,
fare io le domande cattive, dai, cominciamo a farla arrabbiare. Vabbè. Ma,
okay,
Ilenia, ma sei più sognatrice o sei più impuntata con i piedi a terra?
Io oscillo, cioè io ho proprio un equilibrio instabile in questo senso. Un giorno sono sulla luna e un altro giorno dico no, però Ilenia devi anche cercare di capire che c'è un attimino da fare realmente. Però questa cosa mi aiuta, perché poi si capisce anche nelle mie canzoni, nel senso sto un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Diciamo la verità sta nel mezzo, in realtà.
Tu sei molto giovane, Ilenia, ecco, ma c'è sempre qualcuno che ti dice quando ti fa la... Questa è una domanda classica, no? Dice, ma tu che cosa fai di mestiere? La cantante, no, ma davvero, la cantautrice, ma davvero, qual è la tua professione? Qual è il chirurgo, la veterinaria?
Si ripete più volte perché non si è capito abbastanza.
Sempre. Ma in realtà, esatto, quando dico che faccio la cantante è sempre un po' una sorpresa, la cantautrice, dico cantautrice. E lì si apre un mondo,
ancora di più,
ancora di più.
Esatto. In genere diciamo condisco la mia persona con tutta una serie di altre sfumature, altrimenti se dire cantautrice è come dire un po' così, un po' un'utopia, vai a farglielo capire. Però devo dire la verità, quando poi sentono le canzoni
si ricredono.
Sì, in verità sì, infatti mi dicono sempre, io poi specifico cantautrice perché ho fatto anche una serie di cover, canto in generale, sì. Però mi viene spesso detto, tu canti veramente quando canti le tue canzoni, cioè poi sai cantare, vabbè, però quando canti le tue sei tu, perché poi là si sente proprio l'anima, diciamo, delle cose,
certo.
L'arrabbiatura, ecco, la esce.
Ma Ilenia, ma anche il mondo della musica è maschilista, perché tu da cantautrice trovi più fatica rispetto ai cantautori?
Non penso, sinceramente no, non ho trovato grande fatica, anzi penso che diciamo la sensibilità sia una prerogativa umana in generale, però forse la donna ha quel pizzico in più, forse anche nell'espressività. Io non mi posso lamentare in questo senso, un sacco di colleghi uomini che stimo tantissimo, la maggior parte del team con cui lavoro sono uomini, questo c'è da dire, però a livello musicale in generale, non solo come cantanti, proprio come produttori più che altro, però come colleghi, quindi cantautori e cantanti, secondo me la parità è rispettata. Certo, forse il team che c'è dietro è sì, forse lì c'è un pochettino più di una percentuale più maschile, però maschilista non è una parola che userei.
Meno male.
No. Mi posso lamentare.
Brava, senti Lenia, tu sei molto giovane, insomma, però sicuramente, insomma, hai fatto il tuo bel percorso, il tuo bel bagaglio. Se dovessi dare un consiglio a una ragazza, un ragazzo giovane come te, no? Nell'intraprendere questa strada, cosa, non ti chiedo cosa consiglieresti, ma cosa sconsiglieresti di fare? Andiamolo un po' diciamolo al contrario,
andiamo,
dai, per cambiare.
Esatto, allora, vabbè, premesso che io sono ancora proprio in balia del mio percorso, che è iniziato poi, per forza di cose si è un attimino, non interrotto, però diciamo è un po' in stand-by, bisogna
sospeso.
Un attimino aspettare, quindi
sì.
In tutto questo tempo uno pondera e pensa anche
sì.
al da farsi.
Sì.
In virtù di quello io direi a tutti quanti di, ecco, proprio perché io sono una che si butta, di ponderare e non andare a... dare per scontato tutto quello che dicono tutti, perché questo è un mondo bellissimo ma è difficile ed è comunque fatto di diciamo del bello e del cattivo tempo, per cui fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, bisogna seguire le proprie sensazioni, però usare anche la testa e non fidarsi a priori, questo lo devo dire, perché poi per trovare persone che ti curino nel loro, nel tuo interesse, ci vuole tempo, devi
certo.
prendere qualche strafalcione prima.
Hai ragione. Ma invece parliamo di emozioni, ecco, ti è mai capitato che l'emozione, ecco, ti abbia fatto un cattivo scherzo, nel senso che tu eri talmente emozionata rispetto a quello che stavi cantando che un po' non sei riuscita a dare quello che dovevi dare?
Sì, capita. Quante volte capita, però poi col tempo uno impara a dosare, impara a tramutare l'emozione e l'adrenalina in autocontrollo completamente. Esce una forza esplosiva, magari prima ecco era tutta una serie di atteggiamenti ansiosi che poi si sa per chi canta diciamo diventa tutto troppo teso, ovviamente la performance non viene mai come dovrebbe. Quando invece riesci a capire il tuo potenziale e canti per te e per gli altri, per far divertire, per farlo sentire agli altri, diventa tutta forza creativa completamente, quindi è tutta questione veramente di testa e di cuore che vanno all'unisono, però capita, è capitato, certo poi con la tecnica è anche più difficile che capiti, ci vuole
vedi
il lavoro
prima,
ovviamente,
la
l'allenamento,
la tecnica
musicale. Esatto, come poi in tutto, assolutamente.
Poi dovete capire che io sono un po' controcorrente, vero che sono abbastanza giovane, però io strumenti come correttori, autotune, non li amo, per cui ecco, preferisco una voce emozionata, meno precisa, però che fa trapelare quello
brava.
Che stai sentendo, che è un qualcosa che invece sì, perfetto, bello, però
hai ragione.
Mettendo...
È una voce falsata, vero Ilenia? È una voce falsata.
Ma sì. Ilenia, ci sono argomenti tabù per quanto riguarda i testi da scrivere?
Ma...
Che ne so, la religione, non lo so, il sesso.
In teoria sì, io poi ho scritto dei pezzi che ancora devono uscire, che sono, un paio sono abbastanza tabù, ma sempre in teoria, ecco, ho scritto un pezzo sugli uomini, proprio gli uomini in quanto genere maschile, devo dire, quello lì è il pezzo che ho scritto quando ero più arrabbiata in assoluto, ci ho messo un'ora ed è uno dei pezzi che mi è uscito meglio, e quello è un pezzo, sì, è un pezzo un po' tabù, perché comunque fa trapelare un po' la... io l'ho scritto in un momento di poca stima per il genere umano in generale, però trapelava soprattutto per il genere
particolare
maschile.
Per il genere maschile.
Esatto.
Sì.
Quindi diciamo potrebbe essere un tabù, perché potrebbe essere molto criticato, come anche per esempio ne ho scritto un altro che uscirà sul l'argomento non corruzione, però tutto ciò che aggira attorno al cadere a compromessi.
Ecco. Esatto.
Esatto. Quindi diciamo sono tabù che poi alla fine se uno sta a trovare la formula possono essere tranquillamente svelati, anzi poi diventano degli argomenti di cui parlare. Io amo parlare di amore nelle canzoni, però è un argomento ormai sviscerato, quindi per forza bisogna anche trovare nuovi stimoli.
Certo. Senti Lenia, quanto conta per te il titolo di un brano? Ecco, nel momento in cui tu scrivi una canzone,
non scrivere, non scrivere titoli in inglese
e devi andare a sceglierne il titolo.
Non
no, assolutamente.
Ancora.
Quanto conta? Deve essere d'effetto, deve essere, non so, guarda, lungo, corto, meglio corto perché più diretto, oppure
allora,
meglio...
Allora, io, come avrete notato, sono una persona abbastanza prolissa.
Quindi, titoli lunghissimi.
No, in teoria all'inizio così facevo, cioè all'inizio avrei voluto racchiudere tutto il senso della canzone nel singolo, quindi diventavano lunghi. Poi col tempo ho imparato che anche a livello proprio, ecco, per attirare l'attenzione, a livello proprio tecnico, un titolo... Sì. Tanto lungo non va bene,
esatto.
Per cui cercavo di centrare il punto, però il titolo è, per me è fondamentale, tanto è vero che ho un paio di canzoni ancora devo decidere, cioè sono già finite strutturali,
manca
questo titolo che sono sempre indecisa un po' tra...
Te lo diamo noi,
è sempre un po' quella fase finale, no? Che bisogna... Pietro, se vuoi ti dà un consiglio, vediamo un
po'. Io per esempio già immagino l'infinito scritto da Ilenia, lei non avrebbe scritto il titolo, avrebbe scritto sempre caro, mi fu questo termocolle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo ritorno il guardo è scudo, questo sarebbe stato il titolo per
la verità, volevi dimostrare quanto conosci questa poesia, dai.
Di fabbrica,
Ilenia,
ok Ilenia, cara,
ti ringraziamo, grazie veramente,
grazie Ilenia, grazie, molto simpatica e brava
anche a te, ti auguriamo veramente di spiccare il volo e di proseguire con la tua passione, ma è il momento della tua dedica, ossia noi adesso proponiamo il tuo pezzo Anima Nera, quindi andiamo a ascoltare anche la tua voce, ma vogliamo che sia tu a fare la dedica, diremo a chi la vuoi fare, dai.
Vai Lenia.
Se c'è una dedica speciale che vuoi fare, Anima Nera di Lenia Lamagna, a chi la dedichiamo?
Questa è una dedica per tutte le persone che trovano la loro strada e trovano il punto di riferimento per redimere la loro anima nera, quindi i loro momenti bui.
Bellissimo.
A tutti quanti.
Bene.
Bellissimo,
e
bellissimo,
allora
Ilenia.
Allontaniamo il buio e troviamo la luce. Anima nera,
esatto.
Ilenia
Lamagna. Lamagna. Ciao Ilenia, grazie.
Ciao, Ilenia.
Un abbraccio.
Ciao,
ciao.
Anche se fuori è giorno, io mi sento in galera, come un cane che abbaia ma non morde davvero, e cerco ancora un difetto tra le mie stanze vuote, ho sospetto che tu sia solo a darmi le note, non mi spiego com'è che col mio mondo di fretta, un'ora con te è il tempo di una sigaretta. Ma in fondo va bene, così ci conviene, scappiamo lontano e poi restiamo in catene. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Quando poi il silenzio niente più mi dirà, allora io cercherò tra le lenzuola, combatterò la mia guerra con gli occhi tuoi.
Now bene, scappiamo di notte come falene. Guarda un po' noi, ci lecchiamo ferite, scriviamo una storia, ma solo a matita. E quando poi il silenzio sola mi troverà, sarà che ti ho perso tra le lenzuola, la sento pianta.
Anima nera, Ilenia Lamagna.
Anche questo, altro bel pezzo.
Altro
davvero,
bel pezzo, veramente, stasera non ci
che
siamo
bello.
Fatti mancare nulla,
niente,
perché veramente
niente,
tutto,
niente.
Tutto piacevolissimo.
Davvero,
ma piacevolissimo.
Tante risate, ma
la
tante...
musica, le parole, ecco, veramente tutto bello.
Abbiamo ricevuto tante belle emozioni.
Grazie ancora a tutti. Grazie a Maddalena Grippa, a Gatto Pancelli, a Roberto Andreozzi, a Ilenia Lamagna. Insomma, veramente, e grazie
bel quartetto anche
Annalisa.
Anche
Annalisa.
Grazie
anche Annalisa. E allora, noi siamo come sempre, purtroppo
siamo giunti
in conclusione.
Arrivo.
Puntata 503, salutiamo tutti, li mandiamo tutti a mercoledì
ovviamente
prossimo con altri ospiti importanti,
sì,
speciali. Oramai è tutto, le nostre puntate sono intense, sono ricche e ricche, sono intense. Dalle 19.30 circa alle 20.30, 20.45. Mm-hmm. Allora, e adesso è il momento del nostro rito provvisatorio per salutare e per augurare tante belle cose. La Metro Goldie Mayer è il ruggito di leone, noi abbiamo il ruggito
del
gatto, perché siamo più umili.
Sì.
Vogliamo più basso, diciamo,
Senza farci male,
non
però.
Non siamo come Roberto Andreozzi.
Non cadiamo,
Non siamo come Roberto Andreozzi che vola alto.
Che vola alto,
noi siamo, vogliamo basso.
Noi proprio rasente, rasente.
Mm? Allora, al mio 3, sia io, Annalisa, insomma, il direttore, tutti gli amici da casa, un bel miagolio e sicuramente avremo tante belle cose. Allora, la settimana prossima, 1, 2, 3
pubblicità.
Dal 25 febbraio al 30 aprile, affacciati da Harlem Design, svuotiamo tutto a prezzi di costo per rinnovo esposizione. 2 mesi di
il sonido della ciudad, los sonidos de la calle. 1054 105.4 FM, Sputnik Radio.
Muy buenas tardes, ahora son las 2:29, estás en Sputnik Radio, 105.4 frecuencia modulada. También nos podéis escuchar en sputnikradio.es y también por Facebook, donde estamos ahora, a partir de ahora, transmitiendo en directo el programa que empieza ahora, Fahrenheit 3000, presentado por Juan Josep Barceló y Bauzá.
Queridos oyentes de Sputnik Radio en Palma de Mallorca, buenos días para los que nos oyen en Latinoamérica, en Santiago de Chile, de Radio Crisol, y buonasera per gli ascoltatori da Radio Horizonte Molise, en Italia. Hoy tenemos con nosotros poesía, nuevamente, un tema que es muy recurrente en nuestro programa, ya que creemos que este mundo poético pues nos puede llevar a conseguir transmitir lo que es la voz de los poetas. La invitada que tenemos es María Rosa Llabrés, a la cual saludamos con buenas tardes, María Rosa.
Buenas tardes.
Bueno, María Rosa Llabrés nació en Palma de Mallorca y se licenció en la Universidad de Barcelona en Psicología y Filología Griega. Como catedrática de griego de bachillerato, ejerció la docencia hasta el año 2008, en que pasó a dedicarse a la escritura y a la traducción literaria. Es autora de 3 libros de poemas, L'interrogació vermella, editado por Llibres de Cap al Tard en el 2003, L'ocell rebel, de ediciones Cansifra en 2007,
y Runes de Leonard Montené Ediciones en 2015, con fotografías de la propia autora. Asimismo, figura en varias antologías como Now the Set, a cargo de Susana Raffart, y también Un Patient a la Neutra, al cuidado de María Antonia Massanet y Aina Riera. En su juventud obtuvo un primer premio de poesía del Ayuntamiento de Palma y otro nacional universitario de poesía en Valencia. También ha publicado en el libro de ensayo Robert Graves y el Mont Classic por Leonard Montané en el 2006, que tuvo el premio Ciudad de Palma 2007 de crítica literaria. Participó en Crear Translation Workshop del 2011 en Escocia, donde se tradujeron algunos poemas suyos al inglés, turco y maltés, y que se leyeron en el Festival de Edimburgo. Como traductora de griego clásico al catalán, ha publicado diversos libros, entre los cuales están Poemas Lyrics de la Grecia Antiga, Cants de Safo, Himnes Homèrics, Contra el fet de menjar carn, Ifigènia a Àulida, i El llamp grec i Judici a una meuca. No he dicho las editoriales para evitar, digamos, prolongarme. Asimismo, ha colaborado en varias revistas como Sesclop, de literatura, Lluc, Mundo Cultural, y Auriga, Divulgación del Mundo Clásico, y Superna. Realmente podemos decir que tenemos con nosotros una persona que toca dos mundos. Por una parte es autora, es poeta en sí misma, y por la otra parte es traductora, porque navega entre estas dos culturas, la cultura y la griega clásica. Vamos con una primera pregunta de introducción al programa. Entonces, la poesía, ¿cómo llega, digamos, a ti ese mundo poético? ¿Cómo tú te sientes atraída por la poesía?
¿Cómo llegué a este mundo poético? Sí. Bueno, pues desde la adolescencia, como muchos jóvenes, y uno va haciendo sus intentos y ves que los profesores te animan, y etcétera, y entonces yo más que nada escribía para mí y iba guardando mis poemas. Y muchos años después se me presentó la ocasión de publicarlos.
¿A qué edad, digamos, podríamos decir que tú entrarías, digamos, en este mundo poético?
Pues a los 12 años, exactamente.
Pues muy joven.
Realmente. Sí, sí.
Los poetas son como todos los demás, como todas las demás personas. Algunos están de buen humor, otros son tímidos y otros son sociables. La mayoría son inteligentes e imaginativos, en principio. Pero su naturaleza interesante e imaginativa puede que no se muestre a veces en una simple entrevista o conversación. Hay algo, pero que es muy seguro en un poeta, que ama la poesía. ¿Qué es para ti amar la poesía?
Bueno, amar la poesía, mi concepto de poesía es tratar de encontrar un punto de vista nuevo sobre las cosas y tratar de encontrar relaciones inéditas, tener como una visión más profunda de las cosas.
Repasar las técnicas poéticas, reflexionar el simbolismo y la metáfora, los dispositivos básicos de sonido como los tipos de rima, las diferencias y similitudes entre el verso libre y el verso formal, y lo que un poeta quiere decir a través de las imágenes. Es posible que ninguno de estos surja espontáneamente, pero su pensamiento sobre la poesía estará siempre informado. Es así porque tú has hecho poesía e imagen. En este caso tienes un libro, el último, sí, que es de sí. Poesía. Si nos explicas algo sobre lo que sería el concepto que tú tuviste para hacer poemas y ligarlos con fotografía. Está hablando de Runes, el libro Runes creo que es.
Efectivamente, o sea, yo veía en muchos rincones, especialmente rincones antiguos, un poco viejos, solitarios, pues veía una poesía en estos rincones. Y como soy aficionada a la fotografía, bueno, sin ninguna pretensión técnica, pues iba fotografiándolos. Y luego se me ocurrió complementar estas imágenes con palabras, con unos versos muy cortitos que a veces se relacionan directamente con la imagen y otras veces no, otras veces parto de la imagen y voy evocando pues otro mundo.
¿Quieres leernos algún poema de Runes ahora o prefieres?
Bien, sí.
Si no seguimos el orden de publicación.
Es un libro muy visual, pero por ejemplo, este primero que he visto, entonces vi en el Col del Rebaso una casa muy antigua, abandonada, con la fachada toda de piedra, pero de una piedra especial que se llama el marés.
¿Lo puedes enseñar a imagen si quieres tener la cámara?
Ah, bueno, sí se puede ver la imagen. Sí. Y entonces siempre me llamaba la atención esta casa. Y la relacioné pues con un recuerdo también de la infancia en que nos despertamos muy temprano porque habían avisado que había una barca encallada en la arena. Y entonces el pequeño poema dice así: aquí veo un pescador al va de l'ilosa amb arbres negres en el silenci nudal, una barca encallada a l'arena.
Muy bien,
este es un ejemplo.
Son poesías, como veo, muy breves en este caso, pero explican muy rápidamente la imagen que tú querías captar. Examinar la obra y los antecedentes del poeta. ¿Debes estar familiarizado con el trabajo constantemente? ¿Es una labor del día a día? ¿La poesía es una labor de día a día?
No, para mí no. Para mí, bueno, yo creo mucho en las musas y bueno, y un día de repente tienes una idea y empiezas a escribir, pero se puede pasar bastante tiempo.
Es decir, tú tienes
entre inspiración, digamos,
inspiración
y otra.
Inspiración poética, donde haces tu obra en momentos de inspiración.
Sí.
Y luego tienes momentos de descanso, digamos,
sí,
en donde no se produciría.
Sí, sí, sí. A mí me ocurre esto,
de
sí.
De acuerdo. ¿Cómo se desarrolla el simbolismo del poema? ¿Cómo elige el poeta, en este caso tú, el salto de línea o algún otro aspecto del poema que lo destaque? ¿Qué es lo que haces para que un poema se destaque en tu poesía? ¿Dónde enfocas, digamos, lo principal del poema?
Bueno, yo lo enfoco más en la idea, en el sentimiento, y luego el ritmo parece que surge solo, porque yo no me sujeto a una rítmica predeterminada. No, dejo que el verso vaya fluyendo, que el ritmo, que el poema encuentre su propio ritmo.
¿Estarías en el verso libre?
Sí, sí, siempre verso libre.
Bueno,
alguno me ha salido, digamos, más rítmico, pero bueno, generalmente verso libre.
Bueno, ¿prefieres ser poeta o poetisa?
¿No? Me gusta más la palabra poeta, sí.
Bueno, porque es que es una palabra que yo creo que existen las dos para utilizar cuando
bueno,
hablamos de
la mujer. Claro, las sí. dos son correctas,
sí.
Pero
¿te gusta
no
más
sé.
Poeta? ¿Poeta te gusta más?
Sí, sí, porque eso de poetisa, bueno, yo cuando empecé a escribir, ay, mira, la poetisa, no sé, incluso tenía un matiz un poquito despectivo,
antiguo,
de ser
¿no?
una persona rara, no sé.
Suena antiguo.
Sí.
De acuerdo,
sí, sí.
Gracias. acabamos de escuchar Agapi Mu. Agapi Mu, a ti te sonará algo perfectamente, me entenderás.
Ah, claro.
Pero ahora tendrías que explicar tú a los oyentes qué quiere decir Agapi Mu.
Bueno, Agapi Mu es amor mío en griego moderno.
¿Y cómo sería en griego antiguo?
Quizá Eros en Mu, porque agape en griego antiguo es más bien un amor de amistad, no suele ser un amor pasional, y sin embargo es la palabra que ha pasado al griego moderno para expresar el amor.
Bueno, amor mío,
sí.
Agapimu.
Sí, sí, preciosa esta canción.
Bueno, vamos a continuar con tu poesía. Si quieres leernos otro poema de tus libros, de tus poesías,
bien,
puedes escoger el que tú quieras. Una poesía que tú consideres representativa.
Bueno, yo siempre suelo leer casualmente uno de los primeros poemas que escribí.
¿De qué libro es?
Sí, nada, el primero de todos del libro La interrogación vermella.
De acuerdo.
Sí, bueno, este libro va sobre la capacidad de hacerse preguntas, que de ahí surge la filosofía, según se dice, y quizá la poesía también, del asombro ante el mundo. Bueno, esto era una idea, pues, de cuando yo era muy jovencita, pero bueno, que la sigo suscribiendo. Y entonces este poema se me ocurrió en la azotea de casa de mi abuela, y entonces describe un poco la vista desde allí, y a la vez es una reflexión sobre la posibilidad de comunicación entre el intelectual, el escritor y el público. Cómo llegar al público y no quedarse encerrado en un mundo abstracto. Era una reflexión sobre este tema.
Adelante.
Sí. Quan d'estels es perderen dins els somnis dels que vivien sols a la muntanya, veien les teulades petites, el fum terrenal que no els arribava, creien, tan a dalt en la seva riquesa de núvols. Quan d'estels es perderen dins la boira? I hem de vendre les nostres paraules perquè algú ens escolti ben assegut. Damunt les teules negres i rompudes hi creixen la molsa i les antenes metàl·liques. El vent s'endú les paraules allà en fora, a la cinta blava del mar. Però els estels han de davallar a la foscor de les paraules.
Gràcies, Maria Rosa. El poeta va a escribir un poema de principio a fin, ya sea que esté trabajando desde una idea preconcebida o de una invención espontánea. ¿Crees que tus poemas son el producto de pura inspiración? Antes has comentado que tenías fases, digamos, más inspirativas, fases más tranquilas. ¿Hay influencias que inspiran la emulación o la influencia funciona de otra forma menos tangible?
Bueno, siempre, aunque no nos demos cuenta, siempre partimos de un mundo literario, de lecturas previas que nos pueden inspirar directamente o incluso inconscientemente.
De acuerdo. ¿Cómo establece el poeta la voz y manipula el lenguaje? El acercamiento del poeta al lenguaje y a la voz es rico en posibilidades, pero puede ser una pregunta difícil de abordar. ¿Por qué para muchas personas es difícil de articular este acercamiento voz-lenguaje? El poeta puede describir cosas terribles en términos de cosas bellas, y cosas bellas en términos terribles. ¿Crees que es posible?
Sí, sí, por supuesto, porque el poeta, el auténtico poeta, tiene esta capacidad, tiene abarcar muchos registros de lenguaje, entonces sí.
Bueno, vamos, tienes diversos estudios, tienes varios campos en tu vida profesional y en tu persona. ¿Cuál fue tu asignatura favorita cuando eras, digamos, niña o joven?
Ah, por supuesto, el griego. Vamos, sí, siempre me gustaron las lenguas clásicas. Primero el latín, pero a partir del preuniversitario que tuve una profesora que, bueno, que notabas que se entusiasmaba tanto con lo que enseñaba que te transmitía su entusiasmo, y entonces a partir de entonces ya me apasioné por el griego, y aunque quería estudiar psicología también, hice la carrera de psicología, pero nunca olvidé el griego, y entonces no paré hasta que también me saqué la especialidad de filología griega.
Entre latín y griego te quedas con griego.
Oh, sí, por supuesto.
Sin ninguna duda.
Sí.
Ah, ¿Y la asignatura que más odiabas?
Uy, las matemáticas. Después he visto que son muy interesantes también, pero eran mi tortura cuando estudiaba, sí.
Bueno, si quieres, vamos con otra poesía de tus poemas.
Sí. Bueno, pues no sé si me permitís una que precisamente parte de un soneto de Petrarca, bien, en homenaje a los italianos que nos están escuchando. Del poema de Petrarca que empieza Benedetto il giorno, il mese, el año, la estación, etc. Y dice, bueno, empieza por todo lo contrario, pero luego se va desarrollando. Me leí de sigilar que vas caure en el teu perany, criatura esquiva feta de gel, d'éter, de vidre blau y d'alga negra. Com m'has donat tant de foc a les mans, tant de ferro a la veu, tanta frisança a les passes, tanta escorça nova al meu arbre de vida. Si no he pogut suportar la teva claror, si la teva pell no reposa al meu coixí, si ets un torrent que inunda les voreres, un cúmul d'aire que s'enfila. Beneïda sigui l'hora, beneïda sigui.
¿Cuál fue tu sueño de la infancia? ¿Con qué soñabas?
Bueno, en ser escritora, entre otras cosas, sí.
¿Esto ya formaba parte de tu identidad juvenil?
Pues sí, sí, diría yo que sí.
Bueno, también eres mallorquina y vives en Palma. Estás inmersa en el mundo de la cultura catalana.
Sí.
De ahí tus libros que están publicados, los poesías que hemos leído proceden de tus publicaciones en catalán.
Sí.
Sin embargo, también tienes una gran realización, un gran trabajo en textos clásicos de la literatura griega, que es donde ahora nos encaminaremos, sí, hacia las traducciones. ¿Cómo y cuándo decides que esta tarea forme parte de tu vida? Es decir, desliguemos la parte poeta, que me has comentado que de pequeña tenías
la
ilusión,
traducción.
¿Y cómo entras luego en traducir? ¿Cómo te entra la traducción?
Bueno, sí, a mí siempre me gustó traducir, y bueno, y también iba practicando algo de poesía griega, un poco para mí, y sin embargo, pues tardé un poco al principio con mis alumnos. Practicábamos un poco de lírica griega, la más sencillita, y bien, y yo llegó un momento que ya tenía toda una colección de versos traducidos, y se me presentó la oportunidad de publicarlos en este Poemas Lyrics de la Gracia Antigua, que a la vez esto me abrió paso a publicar mis propios poemas. Concretamente me lo ofreció el poeta Vicenç Calonge, que me invitó a un recital de traducción, y bien, y entonces me propuso publicar también mis propios poemas. Así que las dos cosas fueron a la par, digamos.
De acuerdo.
Pin Records.
Oh,
Acabamos de escuchar Tina Leme. Tina Leme.
¿Qué dices?
El nombre de la canción que acaba de sonar.
Pues no sé. Bueno, sí.
De acuerdo, era griego moderno y es.
Sí.
Es música.
Sí. Sí, Tina, sí, dime algo.
Sí,
sí, bueno, dime algo.
Dímelo.
Algo así, sí. Sí.
Bueno, vamos ahora entonces a entrar ya en el mundo de las traducciones. Si quieres,
bien,
podemos empezar con el que tú quieras, lo que tú quieras contarnos sobre el proceso de la traducción de algún autor, algún.
Sí, bueno,
comentario.
Yo empecé así por unos poemas muy breves. Con el libro Poemas Liris de la Grecia Antigua, que abarca el género de lírica coral más arcaico, luego monodia, o sea, un canto para un solista, y luego alguna muestra de poemas populares. Y bien, como son cortitos, puedo leer algunos.
Sí, 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 adelante.
Sí, bien, por ejemplo, de Alcman, un poeta pues muy antiguo del siglo VII antes de Cristo, que escribe curiosamente cantos para chicas, cantos de doncellas para las fiestas espartanas, y bueno, y luego tiene otros poemas que tienen un aspecto de ser más personales, aunque son corales también. Y bueno, entonces aquí tenemos un pequeño fragmento que lo puedo leer en griego. Eros me deute kypridos ekati, glykis kateibon kardian iainei. Y la traducción, de belnau eros per volo de Cipris, dols inundadma ascalfo el meu cor. Cipris es Afrodita, la diosa del amor, y su hijo Eros, que colabora con ella.
Cuéntanos un poco lo de Afrodita y lo de Eros para los oyentes, que será interesante, creo yo.
Sí, bien, es lo que ha dicho. O sea, Afrodita es la diosa de la belleza femenina, de la seducción, del amor, de la fecundidad.
Es la esposa de Zeus.
Hija.
Hija de Zeus.
Hija de Zeus, exactamente. Sí, hija de Zeus. Y bueno, según el mito, nació de la espuma del mar, entonces... Hay un cuadro muy famoso de Botticelli que representa el nacimiento de Afrodita.
Sí, de la castración de Urano.
Sí, sí, exactamente, sí. El inicio es un poco brutal, pero sí, después ella surge sí. Tan bella, tan hermosa, tan joven, sí.
Bueno, vamos con otro poema, si quieres, del mismo libro.
Sí, bueno, otro que también me sé en griego es... Un pequeño fragmento del poeta Anacreonte. Bueno, Anacreonte era más conocido un poco por sus juergas, porque era muy aficionado a los banquetes, al vino, etcétera. Pero tiene poemas muy profundos, muy expresivos. Y bien, uno que me gusta mucho también, es un fragmento muy cortito de dos versos. Dice, Arceis deute apoleucados tetres, espolion quima columbo, mecion eroti. Y bueno, habla de la roca de Leucade, que normalmente era un lugar de suicidio o de castigo, pero para él, en este poema, es una expresión de un éxtasis de amor total. Y acaba diciendo que está borracho de amor, literalmente. Saltant de bell nou des de la roca de l'Èuqueda, en el grisant conatge en submergeixa, embriac de mort. Y luego, bueno, una pequeña muestra de poesía popular, un fragmento que mucho tiempo se atribuyó a Safo, pero que hoy en día se considera anónimo, pero es de poesía femenina, de una mujer que se lamenta por su soledad porque no ha llegado su amante. Dediquemen a Selana, kai pleiades, mesai de nictes, para dergeta iora, ego de mona cateudo. Sama gad le luna y les pleiades, es mit genit y paso d'hora, y ya dormo sola.
Bueno,
bien.
Además de la poesía y la traducción, en la vida tendrás otras pasiones. ¿Te gusta el teatro, la música y la pintura?
Ah, sí, por supuesto, sí, sí, y el cine, sí.
¿Cuál de estas ramas te inclinarías más? Teatro, música, pintura.
Bueno, lo primero, quizá la música, tanto la música clásica como la más actual, y después, pues no sé, teatro, cine, pintura, más o menos en igualdad de condiciones.
¿Crees que la poesía tiene relación con este mundo teatral, musical y pintórico?
Sí, 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 la poesía puede recoger testimonios de todas las artes, sí, puede englobarlo todo.
Bueno, también te debe gustar pasear por la ciudad o por el campo.
Sí, por la ciudad y por el campo también, sí.
¿Un poeta puede extraer poesía del mundo urbano o del mundo campestre?
Sí, tradicionalmente parece ser que más del campestre, del contacto con la naturaleza, pero... A partir del siglo XX, pues también los poetas se inspiran mucho en el ambiente urbano, sí.
Bueno, también eres psicóloga. ¿Estudiaste psicología?
Sí, aunque prácticamente no he ejercido, pero me ha venido bien estudiar psicología. A veces me ayuda a entender un poco las razones de determinados comportamientos.
Bueno,
sí, es muy útil. Todo el mundo tendría que saber un poco de psicología.
Yo me iré más por la filosofía. En vez de la psicología, prefiero hablar de filosofía. Cuéntanos tu línea filosófica en tu poesía o en la poesía de los autores que has traducido de Grecia. ¿Notas que hay filosofía, están impregnados de filosofía?
Bueno, sí, sobre todo en la tragedia de Eurípides, bien, de las tragedias de Eurípides se han extraído colecciones de pensamientos siempre muy profundos, sí, la tragedia tiene mucha relación con la filosofía, sí.
Tienes un libro que es Eurípides, Tragedias 3, Hipólit, sí. Andrómaca, traducido.
Sí, de Eurípides, bueno, ya nos hemos hecho amigos, ya he traducido bastantes tragedias de él.
¿Tienes algo de él a mano?
Pues sí.
Pues adelante con Eurípides.
Sí, bueno, lo leo directamente en catalán, sí, porque si quieres, en griego ya sería un poco largo, ¿no?
No, si quieres leer en catalán, y si quieres hacer una pequeña mención en griego, pequeña, corta, lo puedes hacer.
Bueno, si da tiempo haré las dos cosas, pero, en fin, según. Bien, pues, quizá mi tragedia preferida, bueno, mis dos tragedias preferidas de Eurípides, pues son Hipólito, que así quizá no suene mucho, pero si digo que es el drama de Fedra, sí, que ha tenido tantas versiones a lo largo, sí, del tiempo.
Cuenta que es una madre enamorada de... Cuéntanos un poco, sí, quién es Fedra, quién es Hipólito y de qué va la trama.
Pues sí, Fedra es una mujer enamorada de su hijastro Hipólito.
Sí.
Pero resulta que Hipólito ha hecho voto de castidad, vamos, es un adorador de la diosa Artemis, que representa la naturaleza, los animales, la caza, la vida salvaje, y es una diosa virgen. Entonces él participa en el culto de la diosa Artemis. Y bien, y la diosa Afrodita se enfada y decide castigarlo. Y lo hará a través de Fedra, a través de su madrastra, mientras el marido está ausente. Pero en esta versión de la tragedia, ella oculta su amor y tiene como una depresión. Y entonces su nodriza está muy preocupada por ella. Y después de mucho trabajo consigue averiguar qué es lo que le pasa, y entonces decide de llamar a Hipólito y revelárselo, pero ella pues siente tanta vergüenza que decide suicidarse. Pero se supone que en el último momento dice, bueno, pues él también tiene que sufrir. Y deja un escrito para su marido diciendo que Hipólito ha intentado violarla. Y entonces cuando aparece el marido, pues tiene un gran disgusto de que se haya muerto su mujer, y luego ve que ha sido culpa de su hijo, y lo maldice y le causa la muerte con esta maldición. Y bueno, pero cuando ya está moribundo, aparece la diosa Artemis y dice que Hipólito es inocente, y entonces se reconcilian padre e hijo, y la tragedia acaba con este momento de reconciliación y de afecto.
No tan trágico.
Es una obra muy, muy intensa y hermosísima, muy poética. Bueno, es,
sí, sí,
es preciosa, sí.
Es muy conocido, y Fedra es muy una obra,
sí,
teatral, muy representada.
Sí, sí, después ha habido muchas imitaciones, versiones, adaptaciones, etcétera, sí.
Muy actual, además, es una obra.
Pero sí, sí, es un drama de todas las épocas, sí.
Adelante, pues, con...
Bueno, voy a leer la plegaria de Hipólito a la diosa Artemis, ofreciéndole una corona. A tu senyora et porto aquesta corona trenada que he guardit d'un prat intacte, on ni el pastor no gosa pasturar el bestiar, ni ha entrat mai el ferro. Al contrari, la veia recorre aquesta prada intacta la primavera, i el pudor la fa créixer en rosada fluvial. A aquells a qui no s'ha ensenyat res, sinó que de natural han obtingut a ser moderats sempre en tot, els has permès collir-ne flors, però no els malvats. Vinga, senyora estimada, roba aquesta diadema per pels teus cabells rossos d'una mà pietosa, que només jo entre els mortals tinc aquest privilegi. Tinc tracte i converso amb tu, escoltant la teva veu, però sense veure't el rostre. Així pugui voltar el terme de la meva vida tal com l'he començada. Tota és una plegària que remite a un mundo de pureza, un mundo intacto, con las imágenes del agua, pero a la vez Hipólito muestra un punto de orgullo, como diciendo, sí, los demás son malos, yo soy un privilegiado, que puedo hablar con la diosa aunque no la vea. Entonces tiene este punto de orgullo también y en cierto modo pues esto le lleva a un castigo de la divinidad. Bien.
¿Hay lugares o momentos más adecuados para escribir para ti? ¿Necesitas estar sola y en silencio a veces?
Sí, sí. Mejor, yo creo que la inspiración viene mejor en soledad y bueno, con un papel que ya se haya usado y con un lápiz.
De acuerdo. Te voy a decir cuatro nombres y me dices cuál prefieres. Safo, Homero, Plutarco, Eurípides.
Bueno, todos, pero bueno, mi preferida es Safo, por supuesto, porque es el precedente, el modelo, la referencia de todas las mujeres que se han dedicado a escribir a lo largo de la historia. Es muy importante Safo, sí.
Bueno, ahora vamos con otra palabra, digamos, que es liamba, liamba grec.
Sí, así sí.
Que
sí.
Es el origen de la sátira.
Sí.
Esto da título a un libro tuyo que publicaste recientemente.
Sí, sí, ¿no? Bueno, a ver, no lo tengo aquí, pero puedo hablar un
poco.
Como no es
una traducción en sí, sino que es más bien tocar el tema de lo que es el yamba. El yamba en castellano sería...
Sí, pues también, sí, se llama yambo, es una poesía... Sí, el yambo es un tipo de métrica, es un tipo de verso. Y como generalmente se aplica a poemas críticos, satíricos, pues por eso le puse el subtítulo en el origen de la sátira, para que se entendiese mejor.
Es decir, la sátira es de origen griego en principio.
Bueno, sí, la palabra es latina, pero el concepto es griego.
Es griego, y la sátira utilizaba el yambo para construirse. Hacer sátira utilizaban la métrica
pues,
del yambo.
Sí, el yambo preferentemente, el trímetro yámbico y otra métrica que es, bueno, un poco al revés, digamos, que la sílaba... En el yambo primero viene la sílaba breve, después la larga, y después al revés el tetrámetro trocaico, que el troqueo, pues primero viene la larga y luego la breve. Estos dos ritmos son los que se usan preferentemente en la poesía satírica, por lo menos en la más arcaica.
Sí, me gustaría que nos explicases algo más sobre lo que es el yambo griego.
Sí. Uno de los poetas más antiguos, bueno, de hecho se dice que es el primer poeta lírico de que se tiene noticia, se llama el primer yo poético, aunque después se ha visto que no todo lo que cuenta forzosamente le ha sucedido a él, pero como Homero habla de héroes y desaparece. El autor desaparece, el poeta épico desaparece, incluso se ha dudado de su existencia y bueno, entonces de Homero nadie sabe nada, de hecho, pero de Arquíloco sí, se tienen bastantes detalles de su vida y entonces su poesía se escribe en primera persona.
Sí, y tiene en el yambo incluido.
Sí, bueno, escribe los dos géneros, elegía, que está muy en boga en su tiempo, es como más solemne, y luego el yambo, que es más breve, incluso con un carácter más popular, y entonces un carácter más incisivo, sí, así más, sí, más de ataque, más satírico. Sí.
¿Qué diferencia entre una sátira y una elegía?
La elegía tiene un ritmo más parecido al de la poesía épica y entonces, pues como he dicho, es como más solemne y entonces adapta temas, por ejemplo, patrióticos, quizá temas más de interés general. A veces también tiene un tono triste, por eso actualmente la palabra elegía es un poema triste, un poema pues que conmemora una defunción o algún acontecimiento más triste. Pero bueno, tiene una temática muy variada, sí. Y me has dicho la diferencia entre elegía y ¿qué más?
Y sátira.
Sí, bueno, y entonces en la elegía casi nunca se satiriza, más bien es de elogio, más bien es para alabar a alguien. Y en cambio la sátira es para criticar a una persona o unas costumbres, tal.
Para utilizar a alguien que se quiere criticar y meterlo.
Sí, eso es.
Una metáfora satírica.
Sí.
Vamos con otro fragmento, si quieres, de tus traducciones, a elegir el que tú quieras.
Bueno, yo creo que si hay que acabar, hay que leer algo de Safo.
Adelante con
a
Safo.
A ver, sí.
Safo es una poeta de la isla de Lesbos.
Sí, exactamente,
una isla que
sí.
Está cerca de Turquía, las costas de Turquía, creo que es.
Sí, enfrente de la costa de Turquía, que toda esta zona era de colonización griega.
Sí, porque Troya en este caso sí existió. En este caso,
sí,
no estaría en Grecia, estaría en la Turquía actual.
Exactamente.
Era el mundo helénico. El mundo helénico cogía todo el Egeo y todas las cosas del
Egeo. El mundo lírico se desarrolló en estas islas de enfrente de la costa de Turquía, sí.
Vamos con Safo, una poeta antigua, de la Grecia antigua,
sí.
La más famosa, yo creo.
Sí, 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 pues hay otras poetas de la antigüedad, pero Safo es la primera y la más famosa y la mejor, diríamos.
Adelante.
¿Sí? Bueno, pues aquí tengo un pequeño poema que vale la pena recitarlo en griego por su sonoridad. Además es como un antecedente de lo que se ha llamado la estrofa sáfica. Dice: Asteresmen anzikalan selanan atzapikryptoisi faenoneidos opetaplezoisa malistalampe ganepipaisan argiria. Es la luna llena, trata de la luna llena. Els estels vora la formosa lluna enrere amaguen el rostre lluent, el temps que plena més resplendeix sobre tota la terra argentada.
quiero dar las gracias a Ana Claudia Pascual, que ha estado en el equipo de sonido para ayudarnos con la música y con todo lo que es técnica. También enviar un saludo pues a Manuel Antonio Rodríguez Retamal de Crisol Radio, y también enviar a Italia, a Pietro La Barbera, a Terra del Bizonte Molise, también los saludos. Hemos llegado al final del programa y creo que ahora convendría que te dijieses al público para despedirte, si quieres, María Rosa.
Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, pues he disfrutado de esta charla y espero que vosotros también. Cari saluti agli italiani che mi hanno ascoltato y nada, pues que os vaya muy bien y que seáis felices con la poesía.
Gracias, María Rosa. Y a todos los oyentes, un abrazo y un cordial saludo desde Sputnik Radio para todos vosotros, y os espero la semana próxima.